Oggi parliamo di impedimenti.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra. Oggi parliamo di impedimenti. Abbiamo cominciato questi ultimi episodi parlando un po' del discernimento e io penso
discernimento
che,
vocazionale.
Io penso che uno dei punti fondamentali per l'inizio, per entrare in un discernimento, sia affrontare l'argomento degli impedimenti, perché uno ci mette tutta la sua volontà e dice: Signore, io voglio che tu mi guarisci. Tu incontri il Signore a un certo punto, però ci vuole la tua volontà di togliere questi impedimenti, perché sennò la grazia non può agire. Allora, noi alla Baita facevamo una cosa molto, secondo me, intelligente.
Intelligentissima, sicuro, se la facciamo alla Baita era intelligentissima. Ma poi mi viene da dire che ce la faccia mezza viola.
Per la luce che hai messo qua. Vabbè, siamo nella sperimentation
del video
del
podcast.
Video podcast. Dai, ci proviamo, dai. Oggi proviamo la luce viola.
Oggi proviamo la luce viola.
Allora, per togliere gli impedimenti.
No, aspetta.
Aspetta,
no,
ricomincio.
No,
ricomincio. Sono già partita a mille perché andiamo al sodo.
No. Che cosa sono gli impedimenti? Gli impedimenti sono che mio padre, così. Gli impedimenti sono che ho una gamba più corta dell'altra. Questo è quello che uno pensa.
Non mi riesco a laureare.
Il mio grande impedimento.
Sono nata in un paesino della Basilicata sfigato.
Della Basilicata Saudita.
Cioè, io ho sempre pensato che il mio impedimento erano vivere nelle case popolari. Cioè, ma io delle case popolari come faccio? Cioè, della Basilicata,
no,
del Segre.
No.
Come faccio io a parlare davanti alle persone? Non posso.
Allora, visto che vuoi andare dritto al sodo, io dico questa cosa qua. Non sono questi gli impedimenti. Questi qua che di cui abbiamo sono le tue sfighe. Cioè, tiettele, non lo so, è la vita che ti ha
portato. La vita.
È la vita. Cioè,
è
semplicemente
la vita.
È la vita. Gli impedimenti sono tutta un altro paio di maniche, tutta un'altra questione, stiamo parlando di altro.
La domanda è: cosa impedisce alla grazia di agire? Questa è la domanda. Cioè, cos'è la cosa che impedisce alla grazia di Dio di raggiungerti? Questi sono gli impedimenti. Secondo te...
Sono delle cose che metti tu. Volontariamente, involontariamente, qua non c'è nessun senso di colpa, cose, cioè, però sono cose che metti tu, non sono il paesino della Basilicata, mio padre, mio nonno, mio zio.
Secondo te, se hai avuto un lutto gravissimo in famiglia o tuo fratello era un arrogante, un aggressivo o sei nato nelle case popolari...
Stai parlando per un amico?
Sì. Dio può raggiungerti lo stesso? La sua grazia ti può raggiungere, sì o no? Cioè, queste cose sono un impedimento per Dio? Sì o no? Risposta?
Lo stai chiedendo a me?
Sì, rispondi tu per tutti?
Rispondo io per tutti? Allora, assolutamente no. No, perché Dio è onnipotente, infinito,
bravissimo!
È il supereroe di tutti. No, a parte gli scherzi.
C'è però una cosa che Dio non può. Cioè, Dio onnipotente fa il cielo e la terra, ma c'è una sola cosa che non può fare Dio.
Il tuo sì, la tua disponibilità.
Agire sulla tua mancanza di volontà. Questo non si può fare. Non si può fare. Cioè, nemmeno io ho capito di aver speso tante energie per tante cose, aver creduto in tante cose per gli altri, ma se poi gli altri non ci credono veramente di essere guariti, di fiorire, di avere una vita nuova,
salvata,
cioè non si può, no, neanche Dio può, figurati tu, cioè non dipende da quanto ci credi, da quanto ti impegni, da quanto ti sforzi, da quanto ti ammazzi, non si può.
Allora, San Gabriele, quando abbiamo fatto una delle tappe di Ricostruisci il cuore con i padri passionisti, abbiamo iniziato proprio così, con capire l'azione della grazia, come funziona e gli impedimenti. E io ho preso un tavolo di quelli piegabili.
Di quelli da birreria, quelli lunghi, grandi.
L'ho appoggiato una parte per terra e una parte sopra una sedia, così che si era formato un piano inclinato. Nel mio animo di fisico già vedevo il piano inclinato e già pensavo a triangoli.
Si accende un ormone.
Sì, già pensavo a cubetti che da appoggiare sopra e studiare l'attrito, quando è che scivola, eccetera. Ma a parte questo, ho preso una pila di Bibbie che ci stanno là e ho messo i miei elementi sopra il piano inclinato. Siccome l'attrito era sufficiente, non scivolavano dal piano inclinato. Poi ho preso una pallina e l'ho fatta partire dall'alto e l'ho fatta scendere giù fino in fondo. Ora, il problema era questo, che a volte la pallina un po' spingendo contro i libri, rimbalzando, cioè arrivava fino a giù. Altre volte la pallina veniva bloccata da uno di questi libri. Allora, la mia suggestione è questa, cioè che la grazia di Dio è quel piano inclinato, cioè la tua vita è quella pallina e scende, ci arriva fino in fondo a dove Dio ti vuole portare, grazie attraverso la sua grazia. Il problema è che gli impedimenti che noi mettiamo in mezzo, e che li mettiamo proprio noi, impediscono alla grazia di agire. Poi, ripeto, non è che stiamo qui tutti quanti a dire no, adesso vediamo come posso mettere i bastoni fra le ruote a Dio. Non è così, è chiaro che è un discorso più complesso, più articolato, però la verità è che la grazia di Dio è più potente delle tue mancanze, delle tue ferite, delle tue fragilità, copre tutto e va molto, anzi, salva la tua vita e rende quelle fragilità occasione di grande grazia per te stesso e per gli altri, a meno che noi non diamo il nostro no, diciamo così, cioè impediamo che tutto questo avvenga.
Allora, io ho questa immagine della realtà, cioè secondo me Dio ci manda continuamente la sua grazia, solo che noi siamo talmente saturi che ha voglia a far cadere altra grazia dentro di noi, ma noi siamo talmente pieni di cose, di roba, di resistenze, che questa grazia casca fuori e quindi si perde. Allora, come fare a non perdere la grazia che Dio ti manda? La risposta è dentro di te ed è giusta.
È però sbagliata.
La risposta è dentro di te ed è questa. Ti devi svuotare, perché se tu sei pieno di tanta roba, di tante cose, tanti pensieri, tanti perfezionismi, tante come si dovrebbe fare, tanto
come dovrebbe essere,
non lo posso fare, tanta roba, la grazia di Dio non ci entra. Quindi bisogna svuotarsi per far entrare questa grazia, se no la grazia non è che non ti arriva, la grazia ti arriva ma casca tutta fuori. Allora noi alla Baita avevamo un rimedio perfetto, una soluzione perfetta a questo problema, perché avevamo capito che il problema era questo: far lavorare i ragazzi a zappare, a spaccare la legna, a fare l'orto, a dormire in tenda, a stancarsi, a lavarsi col secchio, con l'acqua, la tazza. Far stancare i ragazzi fisicamente, con un lavoro fisico che ti stanca fuori, però dentro invece, cioè, t'abbassa i pensieri, le cose, insomma, ti porta alla realtà. Questa cosa qua permetteva alle persone, a noi innanzitutto ai ragazzi, di svuotarci, di modo che oltre la metà della settimana, il giovedì sera, ci andavamo dritto con Gesù, cioè con l'adorazione, con la preghiera vera, con la scrutazio, col deserto, e vedevi, mamma mia, Dio non mi ha mai parlato così tanto, ma te credo, perché tu ci avevi la testa piena di roba tua. Quando tu ti svuoti, dopo certo che Dio lo senti, te credo che lo senti, togli le cuffie e dopo lo senti. Quindi sono gli impedimenti che noi mettiamo ad impedire alla grazia di Dio di agire, e questi impedimenti non sono cose esterne a noi, quello che succede, ma come noi li resistiamo a quello che succede. Quello che succede, anche brutto, Dio lo permette, o il male ti raggiunge, pensa come ti piace. Il punto è la nostra resistenza a quello che accade, che ci fa soffrire, che ci fa stare male, che soprattutto impedisce alla grazia di agire, perché Dio agisce anche nel male, figurati, Dio nella morte agisce, cioè Dio si fa uccidere per portare la luce, quindi lui è proprio la luce che viene nel buio, ma figurati se gliene frega se vivi il male, se il male ti attacca, vabbè, ci porta la luce lui, cioè non è quello l'impedimento è dire no luce, stai ferma lì perché io faccio troppo schifo. No, aspetta Gesù non venire, perché guarda, io non posso, cioè, ma io devo parlare di te, ma non si può fare. Ma come? Cioè, gli impedimenti siamo noi. Noi siamo l'impedimento.
Siamo noi gli impedimenti di Dio, no?
Lo so che non lo facciamo consciamente, però è la consegna della nostra volontà.
Però ecco, quello che voglio dire adesso, subito, è che uno sta ascoltando e dice: io, ma no, ma quali impedimenti? Ma io veramente, ecco.
Io dico il rosario tutti i giorni e prego tutte le mattine.
Ma il problema è che se gli è successo a Giona, se gli è successo a Pietro, se gli è successo a Davide, se gli è successo, ecco, a praticamente tutti i personaggi biblici, se gli è successo ad Abramo, che dice che la moglie è la sorella, che
a Mosè
fa l'amore con la schiava, così c'è genere, cioè, voglio dire, se è successo a tutti i big, fondamentalmente i meglio, proprio l'Hall of Fame di chi è stato con Gesù, ma figurati se non ce l'hai te gli impedimenti.
Adesso ti dico a chi non è successo l'impedimento. Non è successo, io ne conosco due.
Due ne conosci?
Uno nella Bibbia, uno real, che io conosco di persona.
Addirittura.
A uno si chiama Giobbe e un altro si chiama Giovanni, che sta al Lago Negro.
No, cioè Maria non ha impedimenti.
E Maria, vabbè, sì,
no,
certo. Ma
Maria non ha impedimenti.
A questi
di fronte all'azione dello Spirito Santo, di fronte all'invito dell'angelo, lei dice: si faccia di me secondo la tua parola. Questo è veramente la situazione massima in cui non ci sono impedimenti, cioè la grazia può fluire. Invece Giobbe invece sì, Giobbe si è arrosicato pesante.
Ho capito, no, però Giobbe comunque ha mantenuto la fede.
Sì, ma Giobbe ha messo impedimenti, comincia a rosicare, comincia a lamentarsi. No, alla fine. No, durante, non te lo ricordi
sì,
bene.
Sì, me lo ricordo. Però quello che voglio dire è che però sicuramente meno di me, meno degli altri.
Ah, sicuro meno di noi.
Allora, quello che però vedo è che le persone miti, cioè pensavo, no? I miti erediteranno la terra, cioè sono loro quelli che veramente hanno, diciamo, come devo dire, in eredità la terra, cioè sono quelli che la posseggono veramente, sono i miti. Perché? Dico, ma come? Quelli buoni, tranquilli, come è possibile? Cioè ci vuole una certa verve, no? Per governare la terra, o no? Cioè,
la devi conquistare, la devi governare.
Perché i miti? Mi sono chiesto questi giorni, mi dicevo, ma perché i miti? Perché l'altro giorno c'era sto Vangelo, ma sì, perché i miti? Ma che? E ho capito, vedendo le persone che conosco, che ce n'è una, che uno solo ne conosco che è mite, gli altri no, nessuno, mi viene in mente nessun altro. Perché i miti non hanno impedimenti, cioè succede una cosa e dicono: va bene signore, cioè, neanche dicono l'accolgono e basta, cioè ok, cioè la fanno passare nella loro vita perché quello è quello che il Signore gli dona, basta, punto, cioè le domande si azzerano. Invece noi, i nostri impedimenti quali sono? Faccio gli esempi: se invece mi succede una cosa a me, cosa faccio? E perché? E per come? E per quando? E per chi?
No, io tutto tranne questa cosa.
Questa cosa è troppo, io non ce la faccio, comincio a stare male fisicamente, mi ammalo e poi mi vengono i dolori al petto, e dopo mi viene la gastrite, e dopo perdo la memoria, sento stanco,
e io ci sono sposato,
e dopo mi viene l'ansia, e dopo... Cioè, ma è un impedimento per ogni cosa, ogni cosa è una... ha un impatto su di me che è una battaglia che non finisce mai.
Confermo che è tutto vero.
Ma altro che impedimenti, è una guerra, cioè ogni cosa che succede è una guerra di resistenza continua col Signore.
Sì, sì, è come il 45, le palizzate proprio così contro è uguale, è proprio è la stessa cosa.
Ma anche per le cose belle, cioè mio marito dice: "Facciamo un progetto che si chiamerà 5 pani e 2 pesci, dove noi racconteremo quello che il Signore ha fatto per noi". Se vabbè, cioè, ma tu sei scemo, per anni così, poi allora poi facciamo i video su YouTube, ma siete cioè, ma come ti viene in me? Noi vivremo di provvidenza, ma tu sei pazzo, io non gli ho parlato, vivremo di provvidenza, 3 giorni il telefono bloccato, cioè non esiste, ma tu sei fuori di testa, cioè anche per le cose buone, belle. Io c'ho una, non solo per quelle brutte, sai, ti succede una cosa brutta, l'ingiustizia, te credo che dici, no vabbè, certo sei resistente, ma pure per le cose belle che ti chiede il Signore, sei comunque, cioè è proprio un'attitudine. Allora, solo i miti ereditano la terra, cioè quelli se la godono la vita, non perché tutto gli va bene, ma perché hanno la pace. Ecco, non avere impedimenti è... uguale stare in pace. E Gesù Cristo, la prima cosa che ha fatto quando è risorto, ha detto pace. È un continuo. Ogni volta che è apparso da risorto, ha detto pace.
Ha detto pace a voi, pace. Come Dio ha mandato me, io mando voi. Cioè, bello, già c'era già la fregatura.
Pace, pace, pace. Cioè, basta, basta con queste resistenze. Cioè, io oggi la leggo, per me la leggo. Basta con queste resistenze. Basta. Va, pace. Sono risorto. Io sono morto, sono risorto. Ho sconfitto pure la morte.
Ho risorto tutti i problemi.
Pace, pace. Cioè, basta, pace. Ma niente, noi questa pace non ce la scambiamo tutti i giorni a me. Tutti i giorni ci scambiamo la pace. Niente, proprio niente. È tutto ad ostacolare questa cosa. Noi siamo là a chiedere, quando incontriamo Dio, siamo là a chiedere a Dio che Lui ci cambi la vita, però mica rinunciamo noi alle cose che ci fanno male, mica rinunciamo noi alle cose, alle resistenze che abbiamo con Lui, ma neanche alle cose che ci rendiamo conto dopo che abbiamo occhi diversi, che sono cose che non sono bene per noi. Ma come faccio a rinunciarci? Così allo stesso tempo, come faccio ad abbassare il pregiudizio sulle cose di Dio? Come faccio a pensare che mo la castità, mo ho incontrato Dio, mi sono avvicinata perché risponde a delle domande così, ma adesso come da questo a credere che non devo andare a letto con la ragazza, mo mi sembra un po' too much, eh? Cioè poi snaturo chi sono io.
Sì,
perché
sì,
io
sì.
Non sono questo tipo di persone.
No.
Io non faccio parte di questa categoria, io sono per l'amore. Amiamoci, non c'è niente di male. E quindi ci sta anche gli impedimenti causati dai pregiudizi che noi abbiamo su delle cose, dalla mancanza di apertura per delle cose che ci sembrano assurde.
Comunque stavo pensando una cosa, che i pregiudizi sono... Adesso qua metà delle persone che stanno ascoltando si offenderanno, l'altra metà si arrabbierà, ecco.
Pensavo che c'era qualcuno...
Decidete da che parte volete stare, non me lo fate sapere perché non mi interessa, ve la gestite voi. Gli impedimenti, mettere degli impedimenti è una forma di stupidità, cioè lo stolto, lo sciocco... mette impedimenti, che è diverso da fare discernimento e capire effettivamente se una cosa è buona o male per te. Mettere queste palizzate, questi pregiudizi che dici tu, è una mancanza di intelligenza. Perché una persona intelligente sa, adesso faccio proprio un discorso razionale di quelli miei proprio chirurgici, una persona razionale sa che se Dio è onnipotente e ha a cuore il mio bene... ciò che mi propone è per me una forma di farmi stare meglio nel senso più largo, cioè è un modo per farmi arrivare più in profondità nella realtà delle cose, nella verità delle cose. Quindi anche se la cosa oggettivamente di per sé è brutta che sta succedendo, nel mio abbandono intelligente a Dio, consapevole della sua forza, è consapevole del bene che Lui mi vuole, di questo amore grande che supera ogni peccato, supera ogni sofferenza e supera ogni cosa, io gli impedimenti non dovrei metterceli.
Ho capito, però...
No, vabbè, non ci dobbiamo offendere, voglio dire...
È facile a dire, ma poi a fare...
No, io non voglio dire che dobbiamo...
Cioè, è facile che tu ricevi un'ingiustizia, che ti muore qualcuno, davanti a un'incapacità
una cosa, dire... Quando tu guardi un esercizio di ginnastica artistica, no? Che sono tutti quei salti tripli mortali, le sbarre e compagnia, o gli anelli, quello che sia. Tu lo guardi, rimani ammirato. Però questo... riconosci la bellezza del gesto atletico... riconosci la forza, la coordinazione, il lavoro che c'è stato dietro, lo capisci che è una cosa potente, bella, stupenda, però questo non vuol dire che sia una cosa semplice. Cioè, quindi quello che sto dicendo io, che questa, diciamo, stupidità umana che mette degli impedimenti, cioè non c'è da offendersi secondo me, perché è semplicemente fa parte della nostra natura. Ma il fatto che faccia parte della nostra natura non ci impedisce di dire sono un cretino, sono uno sciocco.
È la superbia del peccato originale dentro di noi che crea questo impedimento costante. Uno dice: oh, il peccato originale, mamma mia, quando sei pesante. Però è proprio quella cosa lì. Il peccato originale è questo: mettere degli ostacoli nella fiducia che Dio è buono. E quindi noi non è che ci crediamo fino in fondo, ci crediamo fino a una certa.
Fino a che non ti tocca.
Finché non ti fa male troppo. Poi dopo a un certo punto dici, no, ma io mo veramente devo fare questa cosa. No, ma io veramente devo rinunciare a questa. No, ma cioè...
Quindi, dopo aver offeso, io dico, cioè, ma che ti offendi? Voglio dire...
No, siamo tutti tra nessuno offeso nessuno.
No, che... Ma stai scherzando? Come non si è offeso nessuno?
No, vabbè, ma non sono problemi... Abbiamo tanti problemi, molti di voi...
Ma no, perché io per mia natura ho un piccolo spirito sadico, quindi se adesso si offendo io dico hai rosicato, rosica il doppio. No, sto scherzando, però il punto è questo, cioè non mi fanno piacere le lamentele rispetto a questo.
Ma tu non c'hai degli impedimenti, scusa?
Certo, però mi rendo conto che sono io il problema. Cioè, nel senso, il punto non è essere è sempre stesso, alla fine diciamo sempre la stessa frase, il punto non è essere perfetti, ma essere consapevoli del limite che porti avanti. Voglio dire, è chiaro che io gli anelli non riesco a farli, mi piacerebbe saperli fare in quel modo, rimanere che braccia dritte così, che gambe messe dritte di colà e tutte queste cose così, ma è ovvio che manca parecchio, manca tanto.
Volevo concretizzare questa cosa degli impedimenti perché sembra una cosa così spirituale. Allora, io ho degli impedimenti, la grazia mi raggiunge, ma io sono troppo piena e quindi questa grazia non la posso accogliere, ma va fuori, no? Questa cosa concretamente non è solo nella relazione con Dio, ma è nelle relazioni tutte. Cioè, io... il mio modo di entrare in relazione con me stessa, ma anche in relazione con gli altri, con i miei pregiudizi, con i miei impedimenti, diciamo, come devo dire, le cose che mi autolimitano, cioè che mi autoimpongo, che non posso, non posso essere, non lo so, femminile fino in fondo, non posso essere sicura di me fino in fondo, non posso essere una persona brillante, oppure non posso essere una persona insicura, perché sennò devo essere per forza bravissima. Questa cosa qua mi impedisce di capire fino in fondo chi sono e mi impedisce di relazionarmi in maniera sana con gli altri. Cioè, se io ho un pregiudizio verso me stessa, di non essere bella, di non essere all'altezza, ho un pregiudizio verso gli altri, che l'altro non è abbastanza, che quella persona, non lo so, io mi impedisco proprio di conoscerla. E tante volte tu non entri proprio in relazione perché dici: no, ma quel ragazzo è basso, no, ma quel ragazzo non mi sembra così brillante, no, ma quel ragazzo e non lo vuoi conoscere. Magari lui ti corteggia, ma tu non gli dai una possibilità perché, no, però non lo so, c'è qualcosa che... Ma almeno conoscilo. Che ti costa? Cosa ti costa conoscere una persona? Perché poi, conoscendo le persone, quel pregiudizio che avevi tu di quella persona che era magari impostata, tu capisci che non è essere rigidi, capisci che è una persona seria. È una persona
affidabile,
uno che fa sul serio nella vita. Cioè, capisci un'altra cosa, il tuo è un pregiudizio. Non so se mi sono...
Sì, no, io sto capendo cosa... Cioè, intuisco...
Cioè, gli impedimenti, i pregiudizi, i preconcetti, gli autogiudizi, le autosvalutazioni o sopravvalutazioni di noi stessi, dopo si ripercuotono inevitabilmente nel come vediamo il mondo, non solo nella relazione con Dio. E questa cosa ci impedisce di amare veramente, di essere amati veramente, perché ostacola le nostre relazioni.
Sì, è come qualcuno che ti vuole dare un abbraccio e tu non ti fai abbracciare perché fai: oddio, questo mo che vuole? Oppure dici: no, ma puzzo. Se uno ti vuole abbracciare, no, ma puzzo, ho sudato. Ma se uno ti vuole abbracciare, è evidente che il 15 d'agosto sei tutta grondante di sudore, puzzerai come una vacca, siamo d'accordo. Però, cioè, se uno ti vuole abbracciare perché ti vuole bene, ti vuole accogliere, che ne so, cioè, queste cose le facciamo a voglia.
Sì, quindi la cosa importante, io penso che all'inizio del cammino proprio col Signore...
La nostra vita.
All'inizio del cammino col Signore, uno incontra il Signore, Noi abbiamo parlato subito di discernimento in questi ultimi episodi. Io penso che è più graduale la cosa, che tu incontri il Signore e dici: wow, che cosa stupenda, davvero sto trovando delle risposte che ho cercato ovunque e non ho trovato da nessuna parte. Trovi una corrispondenza, senti che in fondo ci sta una verità che ti corrisponde e cominci a essere attratto tantissimo da questa bellezza, come non esserlo.
Certo.
A un certo punto però inizia una relazione e in questa relazione ci sta uno scambio. Questo scambio avviene solo se tu riesci a togliere più impedimenti possibili, come in una relazione. Più togli i pregiudizi che hai su di te, su quella persona, su quella relazione, più la relazione sarà semplice, limpida e sarà vera. Questa cosa qua è fondamentale nella relazione con Dio, perché se tu vivi questo e non fai questo scatto di volontà, cioè di rinuncia a ciò che tu pensi hai capito sia male per te, e di pregiudizio, di ostacolo proprio all'azione della grazia, tu la tua vocazione non la puoi capire, perché c'è un intoppo, non si va avanti, non si va avanti nel cammino. Molte persone si incastrano in questo punto e il cammino non parte proprio. Queste sono proprio le prime fasi di conoscenza con Dio. Il cammino non parte proprio perché dici: sì, quando però ho incontrato la castità, no, questo non lo posso fare. Ma provaci, nessuno è morto di castità. Provaci. Quando, altre persone, quando ho incontrato che bisognava condividere, non lo so, i soldi, bisognava dalla decima, bisognava, non so, per esempio nel cammino catecumenale c'è un passaggio di dare la decima e viene spiegato, non è che dici adesso tutti devono cacciare i soldi qua.
Sì, sì, sì.
Ma viene spiegato che quello è un vivere comunitario, che ci sono persone che danno la vita per evangelizzare e che proprio per te è una cosa importante dare una parte di te, proprio biblico, cioè
certo,
condividere tutto di te, anche i soldi, una parte dei tuoi soldi. Molta gente arriva là e dice: come mi stanno chiedendo i soldi?
Ecco,
no,
vedi,
davanti
vedi,
ai soldi no. Tutto, ma i soldi no. Tutto, ma il sesso no. Tutto, ma questo no. Tutto, ma il mio tempo libero no. Quindi ci sono degli ostacoli che davanti a quelli tu dici: grazie di Dio, eri bellissima, ma questo non me lo puoi togliere. Quindi rinuncio a te. E ti perdi tutto. E si fes.
Quindi rinunci alla grazia di Dio? Rinuncio.
Cioè, perché ci rinunci? Perché se no non dovevo andare a letto con la ragazza. Poi magari fra 6 mesi vi lasciate. Vabbè, ma non è quello. Ma perché? Ma almeno provaci. Poi dici: no, guarda, è proprio una cavolata. Io sono proprio convinto che è una cavolata. D'accordissimo. Ma almeno provaci a dare la decima.
Eccolo, eccolo.
Quando
qua
tocchi i soldi.
No, no, questo qua è il
pezzo... sesso.
No, ci hanno detto che anche noi ormai siamo l'ultimo baluardo della castità. Abbiamo sdoganato che si può andare a letto da fidanzata. Ecco, l'hai detto adesso.
No, non ho detto.
Hai detto così. Hai detto che effettivamente.
Questi sono gli haters, non sono io.
Se tu effettivamente provi la castità, però poi ti rendi conto che non va bene, allora fai come ti pare.
No, rinunci a
quindi,
Dio. Non ho
quindi,
cioè, dici:
vai,
no, signore.
5 pane e 2 pesci sdogana i rapporti prematrimoniali. Eccolo,
non
vai.
L'ho detto.
Segnate minuto.
Non l'ho detto,
28,
finiscilo.
27 qualcosa.
Non ho detto questo.
Condividetelo
cosa
con i vostri amici.
E non lo diremo mai. Che tu ti perdi la grazia di Dio perché ti piace troppo quella cosa. Perché non ci puoi rinunciare. Ma ti perdi tutto. Cioè, si fess, dai, basta. Non ho altro modo di dire.
Quindi abbiamo detto che sei scemo, si fesso. Yes. Abbiamo insultato tutti. Quindi adesso il podcast finisce qui. Andate a fare una. Accendete un lupino alla Madonna in chiesa per la nostra conversione. Perché siamo riusciti probabilmente a offendere tutti senza probabilmente far arrivare quello che dovevamo dire.
No, invece io volevo leggere. Volevo leggere
meglio
dei passi. Dici: ma io invece, per quelli bravi che dicono: no, ma io davvero voglio che la grazia di Dio agisca, però io non gliela faccio. Questo è quello che diciamo tutti. Sì, ma io non gliela faccio a rinunciare a questa cosa. Io non gliela faccio a non pensare che sarò capace di fare quello che Dio mi chiede. Innanzitutto, parentesi, se Dio te lo chiede, se è proprio Dio che te lo chiede, sicuro non sei capace. Perché se no era una richiesta tua, del parroco, di qualcuno, e dici: guarda, sei bravo a fare questa cosa, la fai tu, certo, e la fai. Quando te la chiede Dio è oltre misura.
Level up.
Quindi sicuro non sei capace. Però come fai a togliere, come faccio io su di me, no? A togliermi, come ho fatto a togliermi quel giudizio che avevo addosso, che ancora ce l'ho, di non essere capace, di non essere all'altezza, di parlare davanti alle persone, di scrivere, addirittura mo questo libro parla, ci sono pure cose, diciamo, che la gente dice teologiche, cioè che tu parli della Bibbia, io mi sento male, io mi sento... Però,
la differenza è tra teologiche e teologali, questo non ho ancora capito.
Non lo so, non mi interessa. Però il punto è questo, che come fai a toglierti sta roba? Tu da solo, per quanto ti puoi sforzare, comunque pensi che non ce la fai, comunque pensi che non ci puoi rinunciare a quella cosa. Comunque il pregiudizio che hai su di te, sulle persone, su Dio, che ti punisce, non lo so, che pregiudizi c'è, non te lo levi.
No, spesso uno c'ha il pregiudizio involontario, e questo siamo tutti nella stessa barca, che il tuo peccato è più grande della grazia di Dio.
Prendiamo per esempio il Vangelo nostro, no? Luca 5,5. Cioè, quando tu vedi l'opera di Dio, quando tu vedi che
la
tu...
La pesca miracolosa di Pietro al primo annuncio.
Quando tu vedi che tu non hai preso niente, dove arrivi tu? Cioè, nulla, vuoto, reti vuote, quando tu tocchi il vuoto e poi nella tua vita entra Gesù e dice vai a pescare, e tu in quella volta non si sa come abbassi il tuo pregiudizio e dici ma tu mi vuoi dire a me come si pesca, e lo fai e ti fidi, e dopo vedi che hai pescato tutta sta roba, dopo davanti a Dio capisci chi sei tu, che fai schifo e dici allontanati da me per favore perché io faccio proprio schifo. Dio dopo ti chiede, ti farò pescatore di uomini, e tu dici ma sei matto? Cioè questo è quello che ti chiede Dio, ti chiede delle cose over, cioè oltre, troppe, ma tu come fai proprio in quel momento che hai scoperto che sei un deficiente, no?
Un po' un deficiente.
Come fai tu a dire sì, sarò pescatore di uomini, che bello che mi hai chiamato a me a fare sta cosa, ma non ce la puoi fare, però ce la puoi fare solo in un modo. Per me funziona così, io ce la faccio così, io non ce la posso fare, però so che esiste lo Spirito Santo e che il Signore lo fa non sulle mie capacità, se no aveva perso, lui lo fa per opera dello Spirito Santo, come con Maria, come con Giuseppe, come con Gesù, cioè loro ci riescono per opera dello Spirito Santo, i santi, i miti ci riescono per opera dello Spirito Santo. Non è, vabbè, beati loro che sono miti. No, perché magari il nostro essere battaglieri ci serve ben altra cosa. Ognuno c'ha dei doni. Quindi, come fai tu a custodire quei doni e come fai a non impedire a Dio di dartene altri? Come si fa? Chiedendo allo Spirito Santo di aiutarti ad abbassare tutti questi impedimenti, abbassare le barriere di sta roba. La parola di Dio. Come arriva il suo Spirito Santo? Vabbè, lo invochi, lo preghi, lo canti, adori il Signore. E poi c'è anche la parola di Dio. Allora, ho trovato queste parole che sono fortissime. Adesso ne leggo qualcuna, ne leggo innanzitutto la mia preferita. La mia preferita è questa. Aspetta che me la trovo. Arrivo, che una sola frase. Filippesi 4,13 dice «Tutto posso in colui che mi dà la forza». Questa è la mia preferita. Cioè, quando io penso, cioè, bisogna fare discernimento dei pensieri. Questi pensieri non tutti vengono da Dio. Alcuni vengono da Dio, alcuni vengono da me, alcuni vengono dal nemico. Quando io penso, non ce la posso fare. È chiaro che è un pensiero che ha un'aderenza con la realtà. Cioè, non è che io penso, non avrò mai un pensiero, governerò l'America, perché è troppo fuori dalla realtà. Invece mi aggancia un pensiero che è vero, si aggancia su una mia fragilità, non ce la posso fare. Allora tu lì dici, questo è un mio pensiero, che però dentro c'è anche un giudizio, tu non ce la puoi fare. Se c'è un giudizio, l'accusatore, un'accusa, sicuramente non viene da Dio, non mi dà pace, mi giudica, mi porta giù. E allora... Come lo combatti? Con la parola di Dio. Prendi Filippesi 4,13 in mano, sempre ce la devi avere qua, scritto a penna, e dici, tutto posso in colui che mi dà la forza. Punto. E rispondi a questo pensiero. E abbassi questo giudizio, questo pregiudizio, questo impedimento alla grazia di Dio, che magari ti sta chiedendo di fare una cosa, che per te è troppo. Sempre quello che ti chiede il Signore è troppo. È chiaro. Lui non vuole... tanto, lui vuole tutto, Cioè lui non ti chiede un pochino, lui ti chiede troppissimo. Ma non, perché non te lo chiede che lo fai tu? Vuole che farlo con te, in te. Non chiede che sia tu a farlo. Ne leggo un altro che magari vi piace a voi?
Che ne so, Dio.
Salmo 120. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore.
Cioè, questo mi porta alla cantilena. Alzo i monti verso il cielo, alzo gli occhi verso il cielo.
Poi Giovanni 14. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo.
Che si fesso.
Ma come la dà il mondo? Il mondo, la pace del mondo è un compromessuccio, così, cioè, dai, lasciamo perdere, va bene così, no, tu mi dai questo, ti do questo, così vinciamo entrambi.
Facciamo finta che non è successo niente.
Sì, vabbè, dai, ti perdono, cioè, quelle cose così.
Però non devi sgarare un'altra volta.
Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, che non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore, cioè non come la dà il mondo, la pace viene dal dare la vita, cioè la pace viene dall'amore sproporzionato, non viene da mettiamoci d'accordo, è nata cosa? Questa roba qua abbassa, se tu vuoi quella pace, dici no ma io la voglio troppo, sai che c'è, sono disposto anche a fare sta cosa, io la voglio veramente, la cosa che voglio di più è la pace, sono disponibile a tutto per avere sta pace. Va bene, non come la dello, io voglio la tua, la voglio la tua. Quindi questo magari vi può aiutare di incoraggiamento.
Un grande incoraggiamento.
Aspetta, perché ne trovate tante. Ah, questo è bellissimo. La vostra condotta sia senza avarizia. L'avarizia è volere tutto. Io voglio seguire il Signore, però voglio pure fare i fatti miei. Però il mio tempo non è che proprio, quando mi va... Poi dopo.
Quando me la sento, quando mi va, quando me la sento.
Me la sento.
Perché se non è quando me la sento, poi non è veramente un'azione che parte da... Non è sincera.
Non è sincero. Non è sincero. Mamma, quindi...
Che storie.
Ma secondo te io me la sento di mollare una cosa che è chiaro che mi fa del male? Smettere di fumare. Ma secondo te tu te la senti? Ma no che non te la senti. Tu te la senti di pregare tutti i giorni un mistero del rosario perché hai capito che proprio quella cosa ti fa del bene, o prenderti mezz'ora la mattina a leggere le letture o andare a messa, ma tu te la senti? Mamma mia che voglia che ho! Sì, certe, io sì ma la sento, però certe mattine non c'ho voglia, voglio dormire, voglio fare i fatti miei, non mi voglio sbrigare, voglio fare... No, non me la sento, però so che quella cosa mi fa bene e so che perdere quel ritmo mi fa male. E quindi, allora senti. La vostra condotta sia senza avarizia, cioè senza cercare di avere tutto, perché questo è un inganno, proprio non si può avere tutto, si può avere solo quello che scegli, cresce quello che innaffi, dipende quello che ascolti, quello cresce dentro di te. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto non ti lascerò e non ti abbandonerò, così possiate dire con fiducia il Signore è mio aiuto, non temerò. Chi mi potrà... Che mi potrà fare l'uomo? Ma il Signore mi aiuto. Non le tue quattro cosette, la tua faccetta da brava persona che al lavoro è fantastica. Ma che ci fai? Ma che, come devo dire, che resistenza è? Cosa ti dà nella vita? Vado avanti?
No.
Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, cioè mi consacri, vuol dire, il mio calice trabocca. Te credo, se tu ti sei svuotato, dopo sì che trabocca di Dio sto calice. Felicità e grazia mi saranno compagne. Ma certo, tutti i giorni della mia vita abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Ma per forza, perché ho confidato nel Signore, non nelle mie... resistenze stupide nelle mie capacità,
nel voler tenere tutto, nel voler conciliare tutto, perché io sono un conciliatore, io mi sento che devo mettere insieme le cose, perché anche questa cosa dell'estremismo non è che mi convince tanto, tutto col Signore, però comunque, cioè, senza esagerare, perché comunque noi mica siamo monaci o monache o eremiti o quello che ti pare. Volevo fare una sintesi.
Però voglio dire gli ultimi due passi che ho trovato.
Vabbè.
No, perché magari uno di questi vi piace e lo potete meditare, ve lo scrivete e quando vi vengono questi pensieri, quando nelle resistenze che capisci e in quelle che non capisci però vedi che le cose non funzionano, tu preghi uno di questi.
Bello, sulla chiappa dello specialino messa lì che
ti bello, bello. Isaia 41, non temere perché io sono con te. Non smarrirti perché io sono il tuo Dio, ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa. Cioè la destra è quella cosa che ti protegge proprio, perché tu con la mano destra stai a fianco a uno, tu, Dio sta a fianco a te con la destra, perché è la mano da dove arrivano i nemici e tu con quella mano zac, sei pronto, cioè la spada nella destra.
Aggiungo che nella sinistra c'ha lo scudo e ti protegge a te.
Bellissima questa qua. L'ultimo, aspetta, l'ultimo che volevo leggere è bla 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 bla, le cronache volevo leggere. Prima cronache 28:20. Sii forte, Davide disse a Salomone suo figlio, sii forte, coraggio, mettiti al lavoro, non temere, non abbatterti, perché il Signore Dio, mio Dio, è con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il Tempio. Questo è Salomone che costruisce il Tempio di Gerusalemme. Cioè la prima cosa che fa, la sapienza di Salomone che lo porta a fare la casa di Dio, la prima casa di Dio. Cioè non ti lascerà, non ti abbandonerà. Molla ste quattro cose, lo dico a me stessa, Ale, molla sta roba di tenere il controllo, di capire, di chiederti perché, ma come, ma quando, non ce la faccio ad accettare questa cosa. Molla. Perché il Signore è con te, c'è bisogno di resistere, Lui ti vuole bene, non ti abbandonerà, Lui ti vuole bene, Lui ci vuole bene, non c'è bisogno di combattere con Dio, non c'è bisogno.
Sintesi di queste cose che sono venute fuori è abbastanza semplice. Punto numero uno, siamo tutti nella stessa barca, quindi... i vari offesi, tornare tra le righe, eccetera, eccetera, siamo tutti nella stessa barca. Gli impedimenti non sono qualcosa che viene da fuori, ma sono qualcosa che parte da dentro. Sono i tuoi pregiudizi, sono le tue idee sbagliate su Dio, sono le tue idee sbagliate su te stesso e gli altri, sono le tue strategie per proteggerti, per rimanere in vita. Ok? Quindi partono da dentro. Gli impedimenti, sebbene nascono... queste idee, queste strategie nascono effettivamente per tenerti in vita, sono soluzioni umane che non tengono conto dell'agire della grazia nella tua vita. Cioè, sono strategie che se tu fossi buttato su un'isola deserta senza Dio, probabilmente ti terranno in vita. Però qua non si tratta di tenersi in vita, qua si tratta di vivere una vita piena nel Signore. Si tratta di lasciarsi, di abbandonarsi, lasciarsi prendere dal Signore e farsi portare dove Lui ti vuole condurre, che è proprio il luogo ultimo che è stato pensato per la tua vita. Quando tu sei stato generato, pensato, sei stato proprio creato per una missione che ti affida il Signore. Solo tu la puoi fare. Solo quando tu abbandoni quelle strategie di sopravvivenza e ti abbandoni nel Signore, progressivamente, in un cammino sano, rispettoso di te stesso e degli altri, allora tu piano piano ti lascerai condurre. L'ultimo punto è che tutto questo abbandono, abbassamento di difese, rimuovere gli impedimenti, si chiama fede. Cioè la fede è questo. La fede non è, non so, sì, è anche dire il rosario tutti i giorni, dire la preghierina, la novena, quello che sia, però il grosso investimento della fede è credere che il Signore fa bene ogni cosa nella tua vita, non in generale. Vedi quanto è bello il mondo, quanto è bello il tramonto, il Signore fa bene ogni cosa, tranne che a me, mi ha fatto una schifa. No, non è così. Cioè, è proprio questo il punto, che il Signore fa bene ogni cosa, soprattutto partendo da te, perché tu sei immagine e somiglianza di Dio. Quando entri in tutto questo, puoi vivere con pienezza tutti i vari passi che ha letto Ale. Sei tu la mia forza, sei tu la mia protezione, sei tu la mia luce, sei tu la mia pace. E in questo si entra veramente nella grazia di Dio con pienezza, il mio calice trabocca.
Volevo sottolineare quello che hai detto perché è secondo me la sintesi della sintesi della sintesi.
Bene, quando uno vuole avere l'ultima parola.
No, e volevo dire quello che hai detto in altre parole perché risentirlo secondo me in altre parole può aiutare, può essere utile. Gli impedimenti sono tutte quelle barriere e quelle protezioni, quell'esercito che noi abbiamo costruito nel corso degli anni per quello che ci è successo. Cioè, sono quelle cose che ci hanno mantenuto in vita, quelle barriere e quelle protezioni che ci hanno mantenuto in vita, che ci hanno permesso di essere oggi quello che siamo. Ci hanno salvato dalle pazzie dei nostri genitori, da quello che ci è successo nella vita, dai traslochi, da tutto quello che ti è accaduto. Oggi però, da adulto, tutto questo non c'è più. Ti sono rimaste però le difese, le barriere, l'esercito davanti. Questo esercito, queste barriere, queste difese sono proporzionali a quello che hai dovuto affrontare. Quindi, se hai dovuto affrontare qualcosa di fortissimo, sono molto alte e molto forti. Se hai dovuto affrontare qualcosa di più semplice, sono più basse. Oggi devi prendere coscienza che non serve più. Sei un adulto, sei libero, puoi essere responsabile della tua vita, puoi decidere la tua vita. Queste cose qui adesso sono più che altro un impedimento alla grazia di Dio, alle relazioni, a come ti guardi, a come guardi gli altri, a come guardi il mondo. Non sono più qualcosa che ti aiuta a sopravvivere, ma sono qualcosa che ti impedisce di vivere una vita piena e impedisce di godere dell'amore di Dio, degli altri, di te stesso verso di te. È per questo che devi chiedere la grazia, con l'aiuto dello Spirito Santo, di illuminare come si chiamano questi impedimenti e di abbattere quelli che non servono più. Ti garantisco che sono la maggior parte, cioè non devi buttare giù tutto, devi ricreare dei confini chiari ma giusti,
sani,
rimodularli in base alla tua vita oggi, non in base a tuo fratello, che in base ai continui traslochi di tuo padre, in base all'assenza di tua madre e a sopravvivere a un lutto. Li devi ridimensionare in base alla tua vita, perché oggi da adulto quella roba lì non è per la sopravvivenza, ma ti impedisce di vivere. E quindi devi chiedere la grazia che questi impedimenti vengano tolti e che si creano solo confini, non impedimenti, ma confini sani con te stesso, con gli altri, con Dio, con tutti. Fine.
Amen.
Amen. Abbiamo parlato anche della parola di Dio, abbiamo dato i passi, quindi possiamo dire
protestante.
Siamo protestanti. Una volta che uno conosce la Bibbia, si può quasi definire protestante.
Io voglio ringraziare
e dire amen.
Io voglio ringraziare invece tutti i ragazzi che ci stanno scrivendo, soprattutto Generazione Z e veramente chi diciamo i piccoli che stanno un po' si stanno affacciando a capire un po' il Signore cosa vuole dalla loro vita, perché veramente le cose che si scrivono sono bellissime, sono delle belle condivisioni, delle bellissime domande. Grazie, abbiate coraggio. E anche voglio ringraziare tutti i grandi che stanno comunque ci ascoltano. Non ve la prendete se ci rivolgiamo ai giovani, perché questa qua è la nostra missione. Però insomma, grazie di starci vicino e di camminare anche voi stessi, e prendete ciò che è buono per la vostra vita, perché il Signore comunque è per tutti, a tutte le età, in tutte le situazioni di vita, in tutte le condizioni. Venerdì la newsletter per iscrivervi a 5p2p.it e ogni lunedì un nuovo episodio del podcast. Quindi grazie, se volete ascoltare tutta la serie sul discernimento andatevi a prendere gli ultimi 4 episodi che li trovate tutti.
Ma adesso ne parliamo anche nelle newsletter di queste cose.
Adesso riuscirà anche una serie con le newsletter sul discernimento vocazionale, perché dovete morire goffi. Così, basta. Buona settimana, ciao.